Allora, buonasera, benvenute tutte e tutti. Buonasera perché siamo qui per parlare di La dittatura immaginaria, questo inserto di 27 pagine che è uscito con Internazionale l'altro ieri, disegnato dal nostro Zero Calcare. Innanzitutto benvenuti alla Torre, uno spazio che è stato occupato ormai quasi 27 anni fa. I primi di giugno compirà appunto il compleanno. Qui si pratica autogestione, oltre a praticare appunto la sana occupazione. È uno spazio appunto autogestito da ormai 27 anni, è passato così tanto tempo che c'è gente ad autogestire e occupare questo posto che all'epoca era appena nata quando è stato occupato. E questo posto, come tra gli altri posti di Roma, fa parte di tutto quel circuito che è sotto sgombero. Questo tanto per precisarlo. Ricordiamo anche che l'iniziativa è organizzata da Tabula Rasa, la trasmissione di Radio Onda Rossa che legge i libri per gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ringraziamo anche loro per aver scelto La Torre, che ha uno spazio bello aperto dove fare appunto iniziative. Detto questo, noi siamo pronti per cominciare. Alla mia sinistra c'è Zero Calcare, che lo conoscete, Tiziana Triana di Fandango, e alla mia destra Barbara Leda Kenny della Libreria Tuba, nonché organizzatrice insieme ad altri della... io come si chiama?
Intieri.
Scusa un attimo il lapsus, poi io dicevo... era la battuta, era via. Comunque di Inquiete. Perché ci sono loro ospiti? Ci sono perché proveremo a fare un ragionamento su quello che è questo dibattito inesistente in Italia, però da settimane c'è chi lo sta portando avanti raccontando di essere sotto attacco, e quello che è il ruolo del mondo culturale. Qui più o meno abbiamo tutta la filiera, perché abbiamo chi i libri scrive, chi li pubblica, chi li vende attraverso la propria libreria, quindi abbiamo tre pezzi importanti. E cominciamo comunque da Michele, perché Michele è colui che ha provato a spezzare quello che era da settimane, no? Una offensiva, come dicevo prima, contro una dittatura del politicamente corretto. Qui questo è il paese in cui più dici le peggio bestialità e più viene accettato e accolto. Comunque, da dove nasce l'idea innanzitutto? Raccontaci da dove nasce il bisogno e l'idea di Fasto Pippone, le 27 pagine.
Ciao intanto, grazie a tutti e a tutti. Io correggo subito, in realtà poi penso che di questo documento parleremo all'inizio come spunto, ma poi parleremo d'altro. No, sì, nel senso che così posso accollare pure le cose a qualcun altro, perché comunque la Secchiona si è scritta un sacco di cose, io invece sto andando a braccio e no, è una roba... Non parlo più davanti a tante persone da un sacco di mesi ormai, e questo è pure un campo minato nello specifico. E il motivo per cui è venuto fuori questo momento qua, in realtà nasce dall'incontro, da una serie di robe che in qualche modo ci dicevamo tra di noi, leggendo gli articoli del giornale, seguendo un po' quello che era il dibattito culturale in Italia e... agitato soprattutto, diciamo, dalla parte più reazionaria, che in qualche modo negli ultimi mesi cominciava a riprendere quelle che erano tutta una serie di istanze americane intorno al tema della canzone calcio americana, e che venivano trasportate in Italia come se qui ci fosse lo stesso tipo di situazione. E quindi questa cosa già ci aveva cominciato a fare chiacchierare un po', perché era abbastanza incredibile in un paese in cui si fatica a raggiungere quel minimo di decenza per cercare di affermare non so, anche soltanto l'esistenza delle lotte, delle minoranze, delle istanze sociali che non siano quelle del maschio bianco, etero, cis, sessantenne, eccetera. E questa cosa qua veniva utilizzata proprio per bastonare tutto quello che si muoveva a sinistra di quel blocco di potere, che poi è quello che di fatto occupa quasi tutti gli spazi di questo paese. E chiacchierando di questa roba sono cominciate a uscire anche in realtà un pochetto di spunti che secondo me sono stati anche molto interessanti nel corso di questi mesi. C'è stato uno degli articoli più complessi, più corposi, che è uscito fuori, era stato quello di Claudio Durastanti su Internazionale, e che in realtà aveva anche, secondo me, aperto un po' luglio scorso. E quindi c'era stato quell'articolo che secondo me aveva il pregio di aprire tutta una serie di questioni che ancora non erano state, secondo me, aperte tanto dall'altra parte, dall'altro lato della campana. Poi ci sono stati, in realtà, internazionale è cioè, in qualche modo si è candidato a fare l'altra voce della campana. Ho ospitato una serie di interventi su questo tema qua e siccome chiacchierando con loro avevamo parlato di questa roba.
Ma questo è un altro
Dai,
quello che dici
guarda
te.
che meschinetto, sì. No,
Ma è un altro quello che
che
dici.
no,
per
è un
fare
altro
il
quello che sta a
microfono.
dire te, scusami.
Insomma, e quindi in sostanza internazionale mi ha chiesto chiacchierando, ma non è che ti va di dire qualcosa anche a te su questo tema qua, visto che comunque è qualcosa con cui ti misuri spesso, perché poi per il lavoro che fai, per le cose che dici, per il tipo di pubblico che hai, sicuramente ti sei posto nel corso del tempo. E questa cosa in realtà me l'ha detta ormai qualche mese fa, soltanto che è stata una gestazione molto lunga perché nel frattempo continuavano a uscire cose, io continuavo ad aggiungere cose, prima voleva essere una roba di quattro pagine, alla fine è diventata una cosa sempre più complicata. In quest'ultimo tempo, in realtà in quest'ultima settimana, subito prima che uscisse, ci sono stati un po' di articoli che sono stati interessanti, uno di Maria Laura Rodotà, tra l'altro. E anche Micra Murgia ne ha parlato, insomma, in realtà ormai comincia a starci un po' un insieme di voci che cominciano a dire che questa cosa qua forse non è esattamente come ci viene raccontata tutti i giorni in maniera martellante su Repubblica, il Corriere, il Foglio, eccetera. E quindi nasceva per questo motivo qua. E l'unica cosa che dico, poi ma zitto, è che una cosa che mi stava a cuore dal punto di vista mio nell'affrontare questa questione era di portare anche un pochetto, io purtroppo sono un po' centro sociale centrico, nel senso che per la mia formazione sono sempre stato abituato a vedere tutte quelle che sono le istanze sociali, eccetera, agitate da questo pezzo di mondo qua. Mi rendo conto che nel corso degli ultimi anni la sinistra non è più centro sociale centrica, nel senso che ci sono un insieme di voci che non passano più attraverso questi spazi per agitare quelle istanze, però a me mandava anche un po' di riportare questo discorso a un tipo di politica che conosco più da dentro e più da vicino. Questa era l'idea che a me mi ha mosso nel cercare di fare questo tipo di lavoro qua.
Perché una delle cose poi a cui stiamo assistendo da giorni, da settimane, è che proprio quella parte che si sente assediata e che quindi sta muovendo questo attacco, si raccontano come la minoranza, quando loro sono l'egemonia culturale di questo paese, sono la maggioranza di questo paese, spesso quella silenziosa, non è il contrario, non c'è nessuno sotto attacco. Però, ora non so a chi coinvolge delle due, però continuiamo con Tiziana. Ci sono delle responsabilità che attraversano il mondo, quello culturale, che per un motivo o per l'altro, che non sta a me adesso sindacare, si è schierata compatta, ha aderito compatta, più o meno convinta, a questa campagna, no? Contro il politicamente corretto, non si può più dire niente, che è la frase conclusiva dopo aver detto sistematicamente delle bestialità, chiunque chiude con non si può più dire niente in questo paese.
Sì, buonasera a tutte e a tutti. Sì, ovviamente ci sono delle responsabilità, ci sono delle responsabilità anche perché questo dibattito, come è stato prima accennato, parte dai social, ma poi viene fatto proprio, come dire, da proprio l'asset culturale di questo paese, insomma, e viene fatto proprio dall'asset culturale di questo paese. Attraverso sia degli interventi di tipo articoli, quindi di tipo giornalistico, sia proprio attraverso anche delle pubblicazioni. E poi soprattutto viene fatto proprio dall'asset anche attraverso, in qualche modo, cioè, prendiamoci anche la responsabilità di come è iniziata questa cosa, no? Questa cosa parte appunto dai social, poi un gruppo importantissimo di scrittori, scrittrici, professori, accademiche, firmano una famosa lettera, insomma, così, una famosa lettera su una delle più importanti riviste internazionali, Harper's Magazine, quindi sicuramente non su un foglio, diciamo, indie letto da poche persone, quindi sicuramente un megafono, ecco, non un microfono. quindi che può amplificare quella lettera ovunque, e in effetti quella lettera è stata amplificata ovunque. In quella lettera fondamentalmente persone come Chomsky, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Rowling, insomma vi dico le più, i nomi più conosciuti, dicevano che nonostante l'importanza, perché ovviamente riconoscevano l'importanza di istanze che stavano chiedendo la rappresentazione e soprattutto anche la possibilità di prendere parola rispetto a quella rappresentazione, nonostante l'importanza di queste istanze, loro però in qualche modo denunciavano il fatto che queste istanze limitassero la loro libertà di parola, perché poi è di questo che si sta parlando, cioè alla fine loro parlano di libertà d'espressione, cioè come se dire cose razziste, sessiste e non inclusive fosse libertà d'espressione. Poi questo, loro la mettono in questo senso, e ovviamente quando poni questa questione è scivolosissimo il discorso, ovvio. Contro i reati di opinione, diciamo, sono state fatte leggi non sicuramente democratiche, quindi ovvio che sia lì il discorso è scivoloso. Quindi questa responsabilità è ovvio che la cultura mondiale se la deve accollare, questa responsabilità. Dopodiché in Italia che succede? In Italia succede una cosa che succede sempre, cioè noi abbiamo l'immaginario colonizzato dall'universo angloamericano. Non è che in Italia sono successe cose come sta succedendo in America o in misura minore in UK, però ovviamente noi, avendo l'immaginario colonizzato, pensiamo sempre che quello che accade lì prima o poi arriva da noi, quindi ci dobbiamo preparare. E quello che sta accadendo non è tanto differente da cose che sono accadute già nella storia, sia proprio nella storia, quella con la S maiuscola, pensiamo a riforma e controriforma, diciamo così, no? Proprio per essere chiari. A poi anche per essere più vicini, una delle più importanti femministe americane, Susan Faludi, nel 91 scrive un libro fondamentale che si intitola Backlash, che è letteralmente contraccolpo, cioè che è quindi quella reazione automatica che viene quando c'è un attacco. Ecco, diciamo che lei spiega che nel 91, quindi spiega gli anni 80, quelli che per noi sono stati gli anni del riflusso, loro, esatto, loro invece sono, diciamo, gli anni in America sono stati gli anni in cui il sistema patriarcale ha risposto alla grande avanzata delle femministe degli anni 70. Quindi diciamo che quello che sta accadendo oggi in realtà non è che è una cosa strana, è una cosa che avviene quando si aprono i conflitti. C'è una cosa che dice Zero Calcare, scusami se ti cito. C'è una cosa che dice Zero Calcare all'inizio proprio di queste 27 pagine, quando dice: per me l'unica cancel culture che c'è veramente in Italia è quella sul conflitto. È verissimo, cioè nel senso che poi alla fine ogni volta che c'è un conflitto di mezzo, allora ci si asserraglia dietro un muro. In questo caso però chi si sta serragliando sono persone con una grande potenza, sia diciamo editoriale, quindi insomma proprio di scelta delle cose di cui parlare, e proprio anche di quella commerciale, perché poi alla fine i libri, e lo dico da editore, i libri sono dei beni di consumo, cioè nel senso vengono comprati, ci sono, diciamo, dei fatturati dietro, e quindi anche tutto questo sono delle belle fette di mercato che diciamo, l'editoria si prende. Quindi adesso faccio una cosa che è molto bella, e cioè passo la parola dopo il mio primo intervento.
Allora, una delle resistenze che c'è stata, allora, quello che diceva, è partita molto da lontano, ha parlato anche di controriforma, però io condivido poi il discorso di impostazione, non è un discorso che nasce oggi, sono dei sistemi che si riciclano sistematicamente, scusate il gioco di parole, tanto quanto è vero che c'è tutto un autoalimentarsi che passa dal social network, media che rilancia la polemica, che si rialimenta successivamente di nuovo sul social network a rimbalzo, così, perché anche poi dopo magari andremo a parlare anche l'indignazione quotidiana per X, Y e Z lascia il tempo che trova. Comunque, fatto questo, una delle resistenze che c'è stata in queste settimane, che dove poi sistematicamente vanno a parare quelli che ci allarmano sul pericolo della dittatura del politicamente corretto, uno di quelli è sul linguaggio. Qualsiasi, no, idea di un linguaggio diverso, non voglio usare la parola inclusiva, ma di un linguaggio diverso che abbia una contemporaneità diversa, visto che non parliamo la stessa lingua che si parlava negli anni 20 allo stesso tempo neanche dell'Ottocento, ha le resistenze più forti, o quantomeno alla fine qualsiasi di questo discorso va a parare sempre su quello.
Sì, cioè, diciamo che da quando io ho memoria della mia militanza politica, purtroppo sono passati più o meno 25 anni, da femminista il discorso su qual era il linguaggio che dovevamo usare per autorrappresentarci anche in contesti misti è sempre stato un tema. Mi ricordo, siamo passate da tutte e tutte a tutti, a tutto, in Argentina per esempio adesso diciamo tutto, e trovare delle forme per parlare in maniera inclusiva è una delle sfide che come comunità politica ci siamo poste e che non ha delle risposte semplici. Di fatto però quello che succede nel mainstream è che il rifiuto mettere in discussione le forme del linguaggio e le forme consolidate parlare, di rappresentare, vengono viste come una minaccia. Cioè, mi sono sentita dire che è cacofonico, no? Cioè, tutto il discorso per esempio sulle cariche, cioè anche molto istituzionale, sulle cariche, su dire sindaca invece di dire sindaco, sindaca è brutto, cioè per esempio una cosa che uno sente dire e dice vabbè, perché il sindaco allora è bello, cioè non si capisce, no? Non c'è una spiegazione razionale che non sia quella che il linguaggio segna le trasformazioni, il modo in cui parliamo dà sostanza a quello che noi affrontiamo. E questa separazione però da chi diciamo difende lo status quo spesso si dice che anche utilizzare un linguaggio offensivo, un linguaggio portatore di discriminazione o che segna la subalternità di altre soggettività, quando queste persone vengono criticate dicono che da femminista, me lo sono sentita dire tante volte, sono io che sono malintenzionata, no? E che leggo della cattiveria dove cattiveria non c'è, perché l'intenzione è un'intenzione buona. Ora, oltre al fatto che io non voglio entrare nel cervello delle persone quando le ascolto parlare, non me ne frega niente delle loro intenzioni, io penso che invece il linguaggio dà forma alla sostanza e che quindi trovare delle nuove forme per esprimerci sia importantissimo. Cioè, mentre c'è da una parte tutta una parte reazionaria che si difende contro la cancel culture, iniziamo a parlare in altri ambienti di schwa, dell'uso della schwa come un linguaggio non binario che possiamo utilizzare quando comunichiamo, no? Io credo che questa tensione sia una tensione viva che parla anche delle trasformazioni che viviamo nella nostra società, e sono d'accordo sul fatto che questo discorso sulla cancel culture inesistente in Italia no, è un grande fantasma, un po' come l'ideologia del gender, cioè una roba che non esiste, se non in chi ha molta paura dei cambiamenti e delle trasformazioni, perché ha paura di perdere. E ha paura di perdere status quo ed egemonia culturale, e quindi credo che i nostri spazi, in un certo senso, quella sfida al linguaggio che provano a fare costantemente, perché poi è dalle comunità politiche che viene questa richiesta trasformativa, abbiano un ruolo importante.
Mentre parlavi della Shiva, pensavo al fatto che da fine anni 90 abbiamo cominciato a usare come centri sociali per esempio la chiocciola per il plurale sia al maschile che al femminile, è un discorso che parte da lontano, sì, anche per noi.
Abbiamo anche litigato tanto. Abbiamo anche litigato tanto, perché ci diceva era brutto e non si leggeva bene, che poi
la gente non ti capisce.
La gente non ti capisce, no? Però abbiamo fatto i nostri tentativi di trovare delle forme.
La copiamo dagli spagnoli, possibile, se non sbaglio, l'idea della chiocciola della che roba, già... Sì. Sì, che già in Spagna l'avevano già adottata negli ambienti di movimento. No, anche questo per dire che anche alcuni ragionamenti non è che iniziano nelle ultime settimane. Per fortuna la lingua non è un monolite, è una roba che sta sempre in evoluzione. Del resto la parola pedaloso fino a 5 anni fa non esisteva, mo sta diventata Treccani. Non è colpa mia, non è colpa di nessuno qui dentro, però esiste ed è stata accettata tranquillamente, nonostante sia una parola... Così, vabbè, comunque è una parola, anche sti cazzi, è una parola in sé per sé. Tu in quanto autore, Che responsabilità ti senti quando scrivi? Che poi te manco scrivi disegni, però scrivi anche, tacchi certi piccoli, perché è vero che disegni male, però accanto ste Filippi che un po' da prete laico.
Allora, posto che in realtà mo dico una cazzata, che però perché mi ci ha fatto pensare lei, che ho scoperto che Zapruder, che è una rivista che è stata presentata qua la settimana scorsa anche, non giustifica più il testo a sinistra, perché lo giustifica al centro, e rendendolo molto brutto da vedere, ma però perché quella roba lì, sempre parlando di inclusività, è più leggibile per i dislessici. E cosa che però, per esempio, la Shva risulta di meno. Quindi in realtà io penso che sono veramente cose. Io per esempio a me mi piace, mi sembrava una roba super figa, cioè, ho provato a usarla dentro questo cazzo di fumetto e mi sono accorto che a mano sembra la A piccola, scritta piccola, e quindi non rende in quel senso, eccetera. Però penso che sono tutte robe, che sono tutti tentativi che in qualche modo è giusto fa, e il fatto che la gente si spaventi dei tentativi, cioè, penso che sia proprio la spia di qualcosa. La responsabilità che mi sento, non so, questo pure è una cosa che è molto complicata, nel senso che poi io ho sempre paura quando si parla di sensibilità, di responsabilità, scusa, nell'ambito dell'arte, della letteratura, eccetera, di trasformare tutta quella che è la produzione artistica in qualcosa che ha una specie di missione educativa, pedagogica, o che non penso che ci debba necessariamente avere. Penso che una persona possa anche fare delle cose senza sentirsi addosso chissà quale responsabilità. Sicuramente il ruolo che ha una persona quando c'ha quando è una figura pubblica, quando c'ha tante persone che lo leggono, quando c'è una risonanza o quello che è, penso che te imponga quantomeno la responsabilità, secondo me, è quella di riflettere a quello che stai a fare e di fare le cose con consapevolezza. Nel senso che poi io penso che quasi tutte le posizioni si possono difendere se uno si accolla di difenderle, se uno se le studia, se le è convinto di quello che sta dicendo e decide di portarla avanti. Quello che mi fa paura è quando uno sfugge a questa cosa per sciatteria o pigrizia. Nel senso che io penso che io faccio sempre l'esempio, non voglio buttare la croce su uno che era pure un pischello ai tempi, eccetera, però c'è sta un fumettista che una volta fece una vignetta che era, secondo me, molto, cioè, la descrivo, è molto semplice, ci stava, no, non era manco vignetta, era uno status di Facebook in cui scriveva: pensa che bello che sarebbe se inventassero un'app che quando incontri una ragazza che ti piace in metropolitana la fa addormentare e tu fai l'amore con lei. E lui era genuinamente convinto nello scrivere questa roba che fosse una cosa un po' poetica, un po' mezza cinica, eccetera, e quando la gente gli ha detto mezza romantica in qualche modo, certo, c'era una dimensione di questo. Quando qualcuno gli ha detto non è un'app, è una pasticca, è la droga dello stupro, esiste, eccetera, e la reazione, comunque, chiaro che era un pischello, però un pischello c'era tanta gente che lo seguiva, che c'aveva un contratto con una grossa casa editrice in corso, eccetera, la risposta è stata: vabbè, ma che cazzo volete, io mi stavo a fare, comunque mi ero fatto due canne, ho scritto una cosa, vabbè, ma ammazza che palle, ma lo sapete che non sono stupratore, ma te pare che io sono stupratore, eccetera. È ovvio, io so, cioè, non è ovvio perché non lo conosco, però voglio sperare bene che tu non sia uno stupratore, però questa roba qua che stai a scrivere, porco due, è un abominio, e soprattutto è ancora più abominevole che tu rispondi, tu che sei uno che lavora con le parole, che de mestiere scrive, che viene pagato per quello, che non deve fare nient'altro se non usare le parole, che tu dici: vabbè, comunque mo era notte, mi sono alzato per andare in frigorifero, ho scritto sta cosa, ma che cazzo vuoi? Perché questa non è, tra l'altro, la chat degli amici tuoi. Questa è, cioè, comunque, quando facciamo questo mestiere qua, soprattutto noi che siamo la generazione in cui è impossibile dividere la produzione artistica dalla produzione social, a meno che non c'hai il profilo chiuso per gli amici tuoi, quello che posti sui social in realtà è un flusso unico di quella che è la tua produzione pubblica, artistica, eccetera. Cioè questa roba non la puoi dire. In questo senso penso che ci abbiamo una responsabilità, che è quella di riflettere a quello che stiamo a fare, per i motivi che poi sono quelli che conosciamo tutti, sul fatto che comunque chi fa questo mestiere di fatto crea comunque immaginario, mette dei tasselli di immaginario all'interno del dibattito pubblico, eccetera, e quindi deve stare attento a quello che dice in questo senso qua.
Stavo pensando un po' di cose tra quelle che dicevi e mi veniva in mente. Però ad esempio, qual è, stavo pensando, e non mi voglio riagganciare alla polemica di quest'ultima settimana sul libro di quel brutto personaggio romano della politica, però ad esempio, no, tu come libraia barra organizzatrice, tra l'altro uno degli, ormai si può dire, di festival letterari, che escluso quei due mainstream più importanti su Roma, poi fate una scelta che è sistematica, che è quotidiana, no? Su quello che è da prendere, da non prendere, che poi va al di là, no? Dell'identità di genere, dove si schiacciano, poi, anzi dove magari qualcuno vi potrebbe accusare che prendere soltanto il solito argomento. Fate una scelta che è chiara, che è quella di genere, ossia la vostra è una libreria di donne per donne, però anche esclusiva. Comunque fatto sta che esiste anche la responsabilità in quanto libraia di cosa vendere e cosa non vendere.
Sì, allora diciamo, secondo me c'è un tema che è importante e che io tiro fuori sempre quando parlo sia di Tuba che di Inquiete. Non è solo aver fatto la scelta di vendere libri di donne e di promuovere libri di donne attraverso un festival, quello che ci rende femministe. Intanto leggiamo quello che vendiamo e quindi sappiamo che cosa scegliamo, e scegliamo dei libri che veicolano secondo noi un immaginario, delle idee in cui ci riconosciamo o che sono di, chiamiamoli, potenza. E questo è un tema, ma l'altro tema è che lavoriamo in collettivo, cioè il lavoro che noi facciamo, noi non facciamo un festival femminista perché invitiamo tutte autrici, perché ci sono festival al femminile, no? Non femministi, che pure sono festival di autrici, ma fanno un lavoro diverso. Dietro Inquiete c'è una curatela collettiva, che significa che c'è un processo decisionale collettivo, c'è un nome collettivo, nel senso che Inquiete è il festival, è la comunità con cui noi costruiamo il festival, ma è anche un gruppo di lavoro che è fatto da 12 persone e non c'è una persona che firma il festival. Io non so quanto sia diffusa questa conoscenza, ma di solito i festival vengono firmati con un nome, un cognome. Noi non lo facciamo, quindi c'è un metodo di lavoro che è collettivo e che produce come risultato una libreria femminista e un festival femminista. Cioè la scelta di aprire solo all'immaginario prodotto da donne e da persone non binarie, perché anche rispetto a quando noi abbiamo aperto Tuba, che ormai ha quasi 14 anni, è quasi arrivata alle superiori, e quando abbiamo aperto ci sono delle cose che sono cambiate anche nel nostro scenario sia politico che culturale, quindi diciamo che forse oggi direi che Tuba è un posto in cui si valorizzano le narrazioni non binarie oltre che di donne. È una scelta per me di apertura. Quando noi abbiamo deciso di fare questa cosa, io ho spulciato i cataloghi delle case editrici e ho scoperto, per esempio, Feltrinelli, che era una casa editrice proprio della mia adolescenza di provincia, in cui andavi alla Feltrinelli perché era il posto in cui comprare i libri, che ti formavano pubblico a pochissime donne, e in Audi pubblico a pochissime, cioè che le donne in catalogo, le voci di donne, erano molte meno di quelle che pure io avevo deciso di aprire una libreria delle donne, avevo immaginato, no? E quindi per me costruire questo catalogo insieme ad altre, tenerlo vivo e promuoverlo con le lettrici è un modo di alimentare una comunità politica e alimentare un immaginario, perché il discorso sull'immaginario, sulla responsabilità dell'immaginario è fondamentale. Cioè noi abbiamo bisogno di contronarrazioni, abbiamo bisogno anche che queste narrazioni non siano nella nicchia. Cioè, a me di Tuba piace pure che sta su strada in un quartiere super frequentato, che non devi essere
la super pischella Riot in fissa per il femminismo per venirci a cercare, no? Può essere pure una che si sta facendo una passeggiata, si beve uno spritz e si spulcia i libri e torna a casa con una cosa che speriamo che le piaccia. No? Cioè, abbiamo bisogno anche di produrre mainstream o comunque di bucarlo, ecco. E in questo penso che Michele abbia un po' un suo ruolo, per esempio.
Non lo metteremo in mezzo subito, lo saltiamo dopo, perché poi invece no, ci esiste tutta una serie di meccanismi che secondo me poi passiamo alla parte forse un po' più politica. Ci sono tutti questi meccanismi che credo che neanche uso noi, scusate se mi permetto, a tutti e quattro, che neanche noi ci piacciono, cioè l'indignazione, quella che gli americani chiamano woke, no? Quell'indignazione quotidiana, social, così lascia spesso il tempo che trova. Anche perché per quanto riguarda l'identità politiche, poi c'è questo, spesso e volentieri c'è ormai questa sovrapposizione in Italia che viene fatta anche a sinistra, no? Che automaticamente un individuo qualsiasi rappresenta una comunità, soprattutto se la sua comunità di riferimento è una comunità minoritaria. Perciò qualsiasi persona afrodiscendente rappresenta gli afrodiscendenti e via dicendo, quanto invece il discorso di identità politiche o si riporta a un livello collettivo, perché altrimenti se rimane a livello individuale lascia il tempo che trova. Ripasso indietro, quindi, no? Il sistema woke e l'identità politiche. Qual è secondo te la pericolosità, se c'è?
Facile,
no, certo, ovvio. Se la più grande tra di noi. Ma che vero,
che
non
lo
so, non lo so, infatti, vabbè, ci ho provato, ho buttato la cacciata. Vabbè, comunque sì, poi facciamo anche a Michele, che pensi?
Allora.
Tanto lui l'ho fatto prima a te, e così lui si aggrappa a te. Quello che direi tu, lui al massimo lo rielaborerà puretto, dai, che già è diventato rosso.
Sì, allora, appunto, la domanda facile. Che penso? Vabbè, questo è un discorso che a sinistra fa tanto discutere. Fa tanto discutere perché ovviamente quando le politiche identitarie, chiamiamole così, che a me non piace neanche chiamarle politiche identitarie, però insomma lasciamo questo modo di dire, sono entrate nel dibattito pubblico e politico, ovviamente hanno scatenato tante reazioni a destra e a destra abbastanza chiare, quindi rifiuto totale, chiusura, oddio chi siete, siete l'abominio, noi non vi vogliamo. A sinistra invece la situazione è più sfumata, ovviamente, quindi anche più difficile da gestire. Perché? Perché ovviamente quando si parla di identità, quando si parla di politiche identitarie, si pensa sempre che si stia in qualche modo gestendo qualcosa che riguarda l'individuo, appunto, qualcosa che riguarda le singole persone e non il collettivo. Io su questo invece sono sempre ho sempre un atteggiamento diverso, un po' perché sia dal punto di vista della politica mista, chiamiamola così, sia dal punto di vista del femminismo, sono sempre stata abituata al noi, no? Quindi sono sempre stata abituata al collettivo. Il femminismo è una grande scuola di collettivo e di noi. Anche quando si dice partire da sé, le femministe dicono parto da me, non è mai parto da me come singola, è parto da me come relazione, cioè parto dalla mia esperienza e la metto in relazione con qualcuna, con l'altro, con l'altra appunto che sta accanto. E quindi per me quando si parla di politiche identitarie significa semplicemente gestire i diritti che fanno parte dell'individuo all'interno della grande giustizia sociale, quindi all'interno invece di una grande lotta di sinistra che è quella della giustizia sociale. Per me la sinistra deve saper fare questa cosa, altrimenti il resto lo fa benissimo la destra e non fa neanche tanto fatica a farlo. E sulla questione io riporto ovviamente alla questione, diciamo, del mio lavoro, no? Cioè della responsabilità che hanno gli editori, le editrici rispetto a questo, cioè quando giustamente Brina parla della responsabilità della selezione, no? E la responsabilità della selezione la fanno i festival, ma vi assicuro la fanno anche le case editrici. Scegliere un libro non è mai una scelta neutra, quindi non è mai un vabbè facciamo questo libro perché ci piace, sicuramente sì, ma è anche cosa vogliamo raccontare con questo libro, a chi ci vogliamo rivolgere e soprattutto che tipo di pubblico stiamo guardando. Per una casa editrice che ha un progetto dietro, ovviamente è più evidente. Per una casa editrice, magari una major, è meno evidente, ma vi assicuro c'è lo stesso, probabilmente con altre finalità, che sono finalità anche di commerciali, non che le case editrici piccole non ce l'abbiano, eh? Le case editrici indipendenti hanno grossi problemi di budget, grossi problemi di fatturato e quindi sono indipendenti per modo di dire, sono dipendentissime da un sacco di cose, soprattutto dal fatto che i libri devono essere venduti. E quindi quello che a me interessa, almeno con il lavoro che faccio, riuscire a fare è proprio riuscire a dare cittadinanza a quelle istanze dei diritti individuali, senza dimenticare che però sono delle lotte collettive. Questo per me è fondamentale, senza dimenticare che sì, è vero, cioè io odio il discorso adesso la sinistra si sta occupando soltanto dei diritti LGBTQ, delle femministe e si è scordata degli operai. No, questa cosa non è vera e questa cosa non, e soprattutto non deve essere vera. E se per qualcuno è vera, bisogna dirgli che non è così, perché non è quello il modo in cui una sinistra agisce. E poi per finire, volevo riagganciarmi un attimo alla questione della neolingua, se mi permetti. Perché negli ultimi articoli, anche in libri usciti, si parla di neolingua. Si parla di neolingua risemantizzando il significato di questa cosa, che a me mi dà veramente fastidio. Quando si parla, perché quando si parla di... Cioè la neolingua orwelliana serviva a limitare il pensiero, no? Cioè si contraevano le parole e questo qui non ti permetteva di aprire il pensiero a tutto, alla libertà in quel caso. La neolingua invece, quello che viene tacciato di neolingua oggi, in realtà è un allargamento del pensiero. Se tu non conosci una parola, il problema è il tuo, non è il mio. Quando io andavo a scuola e non conoscevo una parola, la professoressa mi diceva, guarda sul vocabolario, non mi diceva, oddio, forse ho sbagliato a usarla. No, mi diceva, guarda sul vocabolario e impari. E così si fa oggi. Se non conosci una parola, allora... I vocabolari non si usano più, ma c'è questa meraviglia che è Google, si va su Google e vi dicono tutto e il contrario di tutto. Poi bisogna saper selezionare, ma gli strumenti spero che con il passare del tempo ce li stiamo anche costruendo. La famosa cassetta degli attrezzi di Zero Calcare ce la stiamo costruendo. Se arriva un attrezzo migliore per aggiustare la lavatrice, l'idraulico non è che continua a usare quello di prima, e ce n'è uno migliore, userà quello migliore. Quindi la neolingua, quella che viene tacciata per essere una lingua, in realtà è uno strumento migliore, quindi impariamo ad usarlo.
Allora, mossa a te, no? A parte non credere mai a chi dice che ha scritto quella roba di notte sotto canne, che non è vero, che chi se fa le canne di notte non mette, se mette a attaccare le pippe su Facebook, questo è proprio provato, c'è stato sulle riviste scientifiche, quindi questa è una roba così. Tu la terza parte l'hai dedicata però a questo di cui stiamo parlando, no? Alla cioè all'individuo, alla collettività, che è politica, ciò che è collettivo e non lo è che ciò che è individuale. Automaticamente, no, a quello che stiamo dicendo, qualsiasi rivendicazione individuale lascia il tempo che trova in confronto a una collettiva. Almeno questa è la terza parte del pippone che hai scritto, no?
Sì, ma perché questo in realtà riprende un po' quello che stavo di prima, che a un certo punto c'è stato un momento in cui si è interrotta una... A un certo punto si è interrotto il meccanismo per cui quando un ragazzino aveva a cuore delle istanze, una visione del mondo, eccetera, in qualche modo approdava naturalmente a quello che era, in quel caso per lo più, magari poteva essere, se era più moderato il mondo partitico, se era meno moderato appunto quello che era il mondo dei centri sociali, e questa cosa qua in qualche modo lo metteva in una dinamica collettiva di attivazione, di confronto con l'altro, delle assemblee terribili il lunedì sera in cui in qualche modo le posizioni individuali di ciascuno andavano smussate e messe a confronto con quelle di altre 300 persone, e questa cosa qua permetteva poi l'articolarsi delle vertenze reali nella vita vera, che poi appunto si confrontavano poi con quello che è il quartiere, con quello che è il territorio, tutto quanto, eccetera. Io ho l'impressione che a un certo punto questa cinghia di trasmissione si è interrotta, probabilmente per responsabilità che stanno tutte dalla parte nostra, diciamo, magari di poca inclusività, anche del cambiamento del mondo che c'è sta intorno, che noi non abbiamo saputo magari cogliere, eccetera. Tra l'altro uno degli esempi di questa cosa della perdita di centralità dei centri sociali all'interno di questa produzione di immaginario, di conflitto e di politica, sta nel fatto che tutti i generi musicali che vanno dal rap, il punk, eccetera, per molto tempo hanno trovato una casa in questi posti, sono nati, cresciuti, magari non sono nati, però sicuramente hanno trovato un posto in cui svilupparsi in questi posti qua. Le cose nuove no, nel senso che la trap è qualcosa che nasce di completamente separato, per esempio, dai nostri spazi, eccetera. E non ci ha mai di fatto abitato, se non in qualche raro caso. E questo per dire che chi oggi magari si trova, secondo me ragazzino o ragazzina, che si trova interessato a questi temi, che c'ha qualcosa dentro che lo smuove, eccetera, incontra, secondo me, un'altra cosa, nel senso che incontra internet, incontra i social, incontra il riferimento sono spesso pure, che cazzo ne so, delle persone, cioè, è una parola che mi fa sembrare un vecchio, però anche gli influencer, nel senso persone che magari si specializzano in un tema, che parlano ossessivamente di quel tema, declinandolo in maniera sempre molto comunque ego-riferita, cioè è quella persona, quel tipo lì che parla, che fa un articolo tutte le mattine, che parla di questa cosa qua, eccetera, in qualche modo diventa un punto di riferimento per quell'argomento. E questa cosa qua, secondo me, è qualcosa che in realtà non ci aiuta, cioè non aiuta il crescere delle vertenze reali, non aiuta anche ad armonizzare un discorso tra la teoria e la realtà, perché poi in qualche modo quando tu non c'hai il confronto con l'altro non ti senti neanche di dover mediare nelle cose che dici, quindi a volte ci possono stare teorie elaboratissime, complicatissime, che sono giustissime dal punto di vista razionale, teorico, logico, eccetera, poi però in concreto non hanno nessun tipo di ricaduta nella realtà, perché sono pure magari lontanissime dal sentire del tuo vicino di casa, di tua madre, di tuo padre, di tuo fratello, eccetera. Quindi secondo me già questa cosa qua, diciamo, l'individualizzazione dell'approccio alla politica crea già un problema di base molto, molto grosso. E poi, in realtà quello che si diceva prima, che comunque la politica è sempre ma non voglio attaccare la pippa, se no riapro una roba troppo lunga. E...
Finisci.
No. Facciamo parlare qualcun altro, poi ci ritorniamo.
Se a parlare da solo, ma prendi tutto così, ti avevo messo momento che ti sei un po' perso. No, volevo rimanere qua anche con te, no, perché invece l'identità politica in questo caso a voi, come dicevamo prima, me l'hanno anche rinfacciata spesso e volentieri, no? Però come se ne esce da questa, dall'identitarismo, se esiste un identitarismo femminista, che non esiste, però ve lo dico, no, però come dicevi tu prima, ve lo rinfaccio, ve lo rinfacciato, perché poi automaticamente tre quarti di questi discorsi poi vengono declinati e si concludono in maniera antifemminista. Fateci caso, no? Che si chiami Michele Serra, Natalia Aspesi o qualsiasi giornalista del Foglio, qualsiasi discorso, poi alla fine va a finire con attacco al femminismo. Si ragionava prima che le uniche persone che in questi 8 mesi, 10 mesi, 11 mesi dalla famosa lettera dell'Harper hanno preso parola contro questa narrazione sono state tutte donne. Sono state durastanti a luglio dello scorso anno, 2020, vai a casa, grazie. E sono state recentemente la Murgia, la Rodotà sulla Stampa, e ieri o l'altro...
Giorgia Serughetti.
Ieri. Esatto, e su Domani, anche appunto anche su Domani, sul quotidiano di ieri. Quindi, caso strano, poi le uniche persone che hanno preso parola, oltre a Michele, sono state quattro donne, però questo è un dato di fatto.
Io penso tutte delle cose mentre lo parlano, penso, no, quindi sarebbe dire questa cosa, e poi tu mi fai delle domande che non c'entrano niente con quello che io avevo pensato e l'avrei voluto dire. Intanto vorrei riprenderti, non si dice la murgia, perché stai sottolineando il fatto che è una donna e quindi un'eccezione al discorso. Vorresti dire murgia, oppure il zero calcare e la murgia, no? E che in qualche modo quando tu dici la murgia sottolinei il fatto, la loro identità di genere come eccezione al discorso, e quindi va sottolineato. Questo per dire che... è una fatica costante, cioè non è regalato,
no? Porti da
parlare bene, è una fatica costante. Sull'identità, l'individualismo, io non so bene che dire, però sto per dire una cosa da vecchia, cioè che io sono cresciuta politicamente che a Bologna c'erano le Betty, che quando andavano nelle assemblee si presentavano tutte come Betty, cioè facevano parte del collettivo Betty Books, e diciamo... l'identità singola si scioglieva. Poi ho fatto un progetto, si chiamava Lady Fest, e noi ci chiamavamo le Ladies, e quindi quando ci manifestavamo pubblicamente non ero Barbara Kenny, ero una lady, no? E questa idea di appartenenza a un collettivo, cioè la Matrix, c'erano i collettivi e i nomi collettivi, Luther Bliss, cioè erano un modo di darci un'identità di potenza. Per me oggi lo è Tubalo, inquieto, cioè io ritrovo questa cosa nei progetti che attraverso e che provo ad abitare. E era per me un'espressione di forza, e non era una rinuncia, mentre invece la dinamica influencer è una dinamica dei nomi e cognomi, no? Cioè delle micro leadership della rete, che da una parte ben venga che esista uno spazio come la rete che rompe il monopolio di cui parlavamo, cioè in cui emergono anche delle nuove voci, e trovo poco fertile, come diceva prima Michele, questa galassia di voci che però non sono in relazione, non sono in quella relazione che è faticosa, perché il collettivo ha mega collo, però in cui la mediazione io credo che sia sempre al rialzo, cioè tu cedi qualcosa di te, perché poi quello che facciamo insieme è molto più grande di quello che avremmo potuto fare da sole. E quindi trovo faticoso quando poi le persone finiscono per incarnare delle categorie, quando no, allora tu sei Tizia Caia, la femminista, e rappresenti il femminismo, quando i femminismi sono tantissimi, e quando quella parola non ha quel portato collettivo. Cioè, per me è fonte di rassicurazione il fatto di sapere che quando parlo, parlano con me una sedimentazione, diciamo, dell'esperienza di relazione con tante altre, e questo mi fa sentire forte del mio pensiero, e anche, no, del fatto che ci sia una pratica, e la pratica è importante, non può essere solo, non può essere solitaria. Cioè, il femminismo poi è qualcosa che per me è sempre bastata un'autocertificazione, non so come dire, cioè non esistono i patentini di una femminista, ti dici femminista, sei femminista. Ma poi fare femminismo, fare movimento, è quella pratica di relazione che ti mette in discussione, che ti rivalta come un calzino e che ti aiuta a decostruire le sovrastrutture. E io, diciamo, fatico un po' quando vedo, che ne so, soprattutto su Instagram, le influencer che reiterano uno status quo, dei modelli che andrebbero presi a picconate, però dicono che lo fanno per se stesse, non per qualcun altro, ma non so come dire, cioè è come chi usa un linguaggio aggressivo o discriminante e ti dice che lo fa per provocare, il tuo senso è politicamente corretto. Cioè, se il tuo discorso alla fine porta a rafforzare lo status quo, qualunque sia il modo in cui te la racconti, sempre lì vai a parare, no? E quindi, cioè, la tipa super buona che ha appena partorito, pesa 45 kg ed è muscolosissima, e mi dice body positivity ragazze, cioè no, faccio un po' di fatica a derubricarlo come femminismo.
E quindi credo che questa dimensione del collettivo e della pratica, cioè del fatto che il femminismo non è una fila di pensierini o di opinioni, ma è una pratica, e che questa pratica è una pratica che può costare una certa fatica, ma una fatica che io credo valga la pena, perché ti restituisce una comunità migliore, secondo me.
Anche perché non esiste chi gliela rifasse un'assemblea, cioè proprio un dato di fatto, no? L'assemblea sono d'accordo che uno che sta all'assemblea dice sempre con gli occhi bassi, mai, oh, c'è assemblea, non c'è mai entusiasmo nel raccontare che c'è un'assemblea la sera.
L'assemblea c'è.
Spesso ci pensi due giorni prima, già pensi, oddio, non mi dice l'assemblea, mamma mia.
Guarda, l'ultima cosa è che alla fine questi influencer ti vendono sempre qualcosa. Cioè, ti vendono il loro libro, ti vendono il loro editoriale, ti vendono i vestiti, ti vendono i corsi, ti vendono il make-up. Comunque ti vendono qualcosa, no? Allora trovo un po' faticoso, no? Cioè, nel senso, figuriamoci, io faccio la libreria, faccio il festival, e lavoro in una fondazione in cui mi occupo di femminismo, Tiziana Fallitrice non è che è una vocazione, possiamo riempire di politica anche gli spazi di lavoro, non c'è una vocazione a fare le morte di fame, però no, nel momento in cui sei tu da sola stai vendendo te stessa, quando ti esprimi un'identità collettiva, diciamo che viene un po' meno quella relazione mercenaria con chi ti ascolta, che secondo me, ecco, è meglio quando succede questo.
No, ma assolutamente, anche raccontavi come tu, no? Poi ti vendono il corso sul femminismo, c'è cioè chi ti vende il libro sull'antifascismo, tutte persone che diventano automaticamente esperte di qualcosa, ma tutte persone che diventano esperte senza aver attraversato nessun percorso collettivo, un po' come quello che vuoi di nuovo dire, perché stai qua che scalpe di quel di tiro, no?
No, in realtà era proprio una cazzata, ma l'hai praticamente detta, nel senso che in realtà quando le persone... un'altra dei problemi dell'individualizzazione di questa cosa è che quando uno decide di diventare l'esperto con nome e cognome di un argomento senza confrontarsi con nessun altro, 99 volte su 100 quello che dice è qualcosa che la collettività già ha provato, perché magari non ha funzionato, ha corretto il tiro, ha provato un'altra cosa, non ha funzionato manco quell'altra cosa e quindi ne ha provato un'altra ancora, perché in realtà è fatta di pratiche, di cose che si sedimentano, che procedono per tentativi, eccetera. Quando una persona che non si è mai confrontata con la collettività si sente di dover dire la sua su un argomento, mettiamo che sia l'antifascismo, e lo deve esprimere attraverso una serie di banalità che sono quelle di apparente buonsenso, che cazzo ne so, il fascismo si cura con i libri, se usi gli stessi metodi allora sei uguale a loro, tutta quella roba lì, evidentemente è una cosa che magari ti sei svegliato la mattina, ti è venuto questo pensierino, questo aforismo bellissimo, però se poi ti confronti con qualcuno che quella cosa ha provato a mettere in pratica, si è resa conto che pure se gli dici ben fatto sta roba non funziona, quindi evidentemente ne sono state provate altre, eccetera, e quindi ci sono tutta una serie di cose che sono molto più avanzate di quelle che tu puoi partorire la mattina se ti svegli e decidi di prendere parola su una cosa, e questa è una delle ricchezze del collettivo. E invece rappresentare pubblicamente soltanto l'infertilità dell'idea individuale è qualcosa che fa pure male, perché poi sembra che la posizione, perché poi riporta a livello mediatico quella posizione lì, quindi con tutti i limiti di quella posizione là, oscurando invece la posizione collettiva.
Certo, detto da te che prendi le vite dei tuoi amici e le butti su quei fumetti, fa abbastanza sorridere, però io lucro sul collettivo. Almeno lo fai, no? In maniera un po' più diretta, un po' più schietta. Stai dicendo questo, a differenza degli influencer di Instagram, d'accordo. Comunque almeno gli influencer di Instagram non hanno la vocina tua di quei video che fai. Oh, cavolo, c'è tutte le corse che si può sentire, questo l'ha detto. Allora, noi stiamo andando verso la conclusione perché potremmo parlare per altre 3 ore e quindi, però, tra un po' fa buio ed è anche ora di cena. Perciò invitiamo chi vuole aggiungere qualcosa, dire qualcosa. Ecco, per esempio c'è Martina Testa che vuole, lei è una traduttrice, quindi il discorso del linguaggio volendo rientra, è anche una brava traduttrice, eccetera, eccetera.
Ed è anche una editor.
Sì. Sono troppo contenta
di stare in mezzo a tutta questa gente e parlare, ragazzi, io sono stata da sola dentro casa un anno, non ce la faccio più. Volevo dire una cosa, sì, io sì, faccio la traduttrice, ma lavoro come editor in una casa editrice che si chiama Edizioni Sur, una casa editrice indipendente di Roma. Prima lavoravo in un'altra casa editrice indipendente di Roma e si chiama Minimum Fax, quindi la mia esperienza, il mio vissuto, il mio portato è quello di una persona che produce cultura in un contesto indipendente. C'ho questo prosciutto sugli occhi invece di un altro tipo di lente, insomma, ma io c'ho questa. E a un certo punto ho avuto proprio uno svarione, non che non avessi anche, insomma, comunque altri, ho un po' bevuto, però comunque ho avuto uno svarione quando Zero Calcare ha detto: è impossibile oggigiorno sganciare la produzione artistica dalla produzione social. Questa frase a me io non penso ad altro tutto il tempo della mia vita, tipo al fatto che non ragioniamo abbastanza su come diamo per scontato questa affermazione, che è come se tu stessi dicendo: è impossibile sganciare la produzione artistica dai combustibili fossili. Cioè, per me è una cosa che le aziende, cioè i social network, cioè Facebook, Instagram, tutta insomma, Zuckerberg, Apple, Google, le sapete, le sappiamo, Amazon, questi sono dei modelli che strutturano la nostra economia, perché io poi sono marxista e penso in termini di struttura, che non si possono dare per scontate. Cioè, qualunque tipo di lotta passi per questi strumenti senza proprio problematizzarli al massimo, senza cercare di combattere il più possibile il sistema che questi rappresentano. Perché cosa rappresentano questo sistema? Ma non è, non, a me sembra evidente perché è prosciutto che ho sugli occhi, ma queste cose, cioè questo tipo di azienda, questo tipo di sistema economico, questo tipo di capitalismo, perché siamo tutti contro il capitalismo, ma non è più il capitalismo dell'industria, non è più il capitalismo delle banche, della finanza, dei Wall Street, quella roba là che sono andati a carte 48. Il capitalismo della sorveglianza, il capitalismo di queste, cioè dei social network che proprio monopolizzano la produzione e la distribuzione delle informazioni e della cultura, è una struttura talmente forte che se non cominciamo veramente a vederla, ma proprio a vederla che ci salti agli occhi, che quindi io quando sento, scusami Tiziana, ovviamente è una stronzata, ma quando sento che tu dici: beh, cerchiamo sul meraviglioso Google, ah, non abbiamo ancora interiorizzato il fatto che è come se stessi dicendo la meravigliosa Fiat, capisci che cosa intendo? Io faccio un appello accorato, anche perché il modo di, cioè una questione di metodo che tu hai posto, il collettivo, il pensiero non individuale, ma questa roba qua, le piattaforme e le insomma, grandi aziende del web, non so neanche come chiamarle, non ho un linguaggio perché non mi intendo, ma è il contrario di quello che loro cercano di fare, perché ovviamente la modalità è il personal branding, cioè tu se sei su Instagram per forza di cose il contenuto non importa, la tua personalità è un set di data che producono denaro, che producono valore, che estraggono valore da te in quanto sei profilato all'interno di un sistema che deve fare di te un consumatore. È una roba che per me è talmente evidente, però non è evidente per tutti. Anche lì, appunto, è impossibile un ragionamento collettivo. Lo sappiamo, in realtà tutti noi lo sappiamo, anche perché eravamo tutti vivi prima che arrivassero i social network. Lo sappiamo che cos'è un collettivo, la sentiamo la differenza, la sentiamo l'ansia di essere individui più soli, più litigiosi, più vulnerabili da 10 anni a questa parte. Non lo so, mi sembra una fragilità percepita assoluta nel vissuto, nella realtà delle persone. E però si dà per scontato, ahimè, ma figuriamoci se non lo do per scontato io che sto su Facebook, che sto su Twitter. Però la fatica che io faccio a non comprare nulla su Amazon e non avere un abbonamento Amazon Prime sarà almeno pari di quella che fa lui a non dire più la Triana e a dire Triana. Questa fatica va fatta. Facciamola, però vi prego, facciamo anche un'altra fatica di vedere la struttura, non è casuale, non sono i social network una tecnologia che si può usare bene o male, come la televisione, cioè è radicato all'interno di questo, della forma che hanno preso, una diseguaglianza, l'intento di deprivare di senso il contenuto, creare un caos cognitivo che ha portato, porca troia, ma poi li sono andati a saltare il Pentagono e non c'era dietro il pensiero di un partito, di un sindacato, di un predicatore. C'era dietro soltanto un algoritmi. Cristo, scusate. Vi prego, parliamo, cioè pensiamo, ragioniamo in questi termini ogni volta che diciamo l'influencer fa questo invece che quest'altro. Perché l'influencer già non ci deve interessare, ecco perché le voci di donne, giustissimo, cioè si sentono più voci di donne. Ma si sentono voci di donne che non hanno un account social? Boh!
Sì,
mio, questo sì. La risposta secondo me è sì.
Sì.
Oh, senza... Vorrei anche di rispetto a questo accorato appello, però secondo me la mia risposta è sì. C'è anche gente fuori dai social che viene considerata. Questo magari ce lo dovremmo dire un po' più spesso. Detto ciò, non voglio entrare nel... Questo è un discorso abbastanza complesso, sì. E che abbraccio pure... ci mancherebbe, però lasciamo la risposta al nostro ultimo intellettuale.
Ah, no, ma io è soltanto una precisazione. Quando io dico che non si può slegare la produzione artistica alla produzione social, non dico che se vuoi fare artista ci devi avere i social, dico che quello che scrivi sui social è da prendersi esattamente, cioè nel senso è da prendere con la stessa serietà e la stessa responsabilità di quello che scrivi su un fumetto. Era quel, in quel senso era, non si, cioè non puoi dire quello che ho scritto sul libro fa fede e quello che ho scritto sul social è una barzelletta, non devo renderne conto. Era soltanto in questo senso qua.
Oltretutto stiamo facendo la diretta Facebook.
Tanto per buttarla a cacciare un altro po'.
No, io volevo soltanto dire, questo è un discorso che io e Martina facciamo spessissimo. E cioè, io sono d'accordissimo con te. Per me la differenza è che per me non si può tornare indietro. Cioè, nel senso, non ritorneremo mai indietro a una cosa del genere. Quindi sono d'accordo, ne parliamo, sono d'accordo, ci riflettiamo, ma non ritorneremo mai indietro. Anche perché è una rivoluzione tecnologica che ha plasmato le nostre vite. E non riusciamo... E infatti non siamo tornate indietro dall'automobile, infatti non siamo tornati indietro.
Ma dovremmo andare avanti per forza, se lo capivamo 30 anni fa che l'automobile era una merda,
no, era meglio. Sì, ma non penso che faremo mai a meno dell'automobile o di qualcosa di così veloce.
Ma siamo al centro sociale!
Ma che c'entra? Come ci sei arrivata? Io ci sono arrivata con la macchina, io non so.
Era un po' che
Scusami.
Quindi stai a piedi o stai in bici, Martì? Con che peggio stai?
Sto in macchina!
No, vabbè, ma no, per dirti, hai visto? No, perché poi le contraddizioni le abbracciamo tutti. Cioè, manca... Però non stiamo a parlare di macchine adesso.
Ma io sono la regina delle
manco dei ciclisti, né di macchine. Ma no, ma non è questa. A parte che ormai, guarda, poi ti faccio un esempio. Ieri corteo sulla Palestina, non si canta più Palestina Libera, Palestina Rossa, mo si canta Palestina Libera, Palestina Libera. Che tu dici, ho capito, Palestina Libera, Palestina Libera, Palestina Libera, avevo capito, una volta c'era Palestina Libera, Palestina, c'era pure mezza rivendicazione un po' più nostra. Vabbè, torniamo.
Ma francamente penso che manchi i palestinesi si spingono.
Mi sa che voleva dire esatto. Una cosa.
No, hai fatto, cioè, vuoi intervenire? Prego.
No, ho capito, cioè... Agita le contraddizioni e le braccia.
Agita le contraddizioni.
No, io volevo dire che comunque non si può non pensare al fatto che esiste una generazione, che è quella dopo la mia, che è nata e cresciuta con i social, che percepisce quel determinato strumento come uno strumento per esprimere le proprie opinioni.
Esattamente.
Questa roba non può essere messa da parte, è qualcosa che ormai è successo. Va problematizzata sicuramente, però... può essere anche un mezzo, non necessariamente deve essere male assoluto,
beh,
ci sono modi di utilizzare
questa generazionale, è vera, è chiara.
Però non siamo qua a parlare di social media.
Noi abbiamo
questo
incontro è stato spinto su Facebook.
A parlare di altro.
Sì.
Perché devo dire, ci sono 250 persone che si sono sentite un discorso che probabilmente davanti no, perché siamo qui da vivo in questo momento.
Dai, noi stiamo sulle piattaforme, Martina. Sia io che te, come case editrici, stiamo sulle piattaforme.
Ma c'è tutta la scelta. Scelte che però poi nessuno... Scelte, non fa morto che disse la scelta, però non rinunciamo nessuno a questa scelta. Facciamo un passo indietro. Ma non è ma Ippolita ha scritto usciamo da Facebook 7 anni fa, ma non è questo. Va bene, ma stavo un po' a buttare a chiacciara, scusa Martì, scusami, ma stavo un po' a buttare a chiacciara perché stavo a parlare di altro. Ci mancherebbe, se volevo parlare del capitalismo della sorveglianza.
Parlando di sovrastrutture, non
stai vedendo la struttura. Ma insomma, non è che è nasso, ma chi ti ha detto a te che è nasso? A vedere, mi pare che uno dei ragionamenti che abbiamo fatto è che sta roba rimbalza dal mainstream ai social. A farsi, capito, a far ping pong e pensare a dire che non vedeva la struttura. E dai,
pigliate
il microfono. Pigliate il microfono, vai. Levate il microfono.
Prego.
Intanto, però, per dire che avere una visione politica è saper leggere le contraddizioni e, diciamo, se sono d'accordo con Tiziana sul fatto che molto difficilmente torneremo indietro, quantomeno vedere la contraddizione mette in moto l'immaginazione verso pensare anche come deturnarla, come farla esplodere o come costruire un'alternativa. Se non la vediamo proprio, diciamo, questa chance non ce la diamo. Però io, prima che chiudiamo, siccome sono una secchiona e ho tutti i compiti, ci tenevo a condividere con voi frutto del mio lavoro, perché per me questa roba della, cioè lo spauracchio della cancel culture dopo l'ideologia del gender, quindi un altro mostro che si affaccia sul dibattito pubblico, è tutto funzionale a tenere in piedi la dittatura di Medioman, cioè il maschio bianco eterosessuale che impera nel nostro paese, e anche quando, anche quando è biologicamente donna.
E, pure di mezza età,
pure di mezza età, infatti,
ormai
esplodete la vostra contraddizione di far parte di questa
regione.
Però ho proprio mappato un po' come funziona l'esclusione sistematica di tutto quello che è altro rispetto a Medioman dal dibattito pubblico. Ho tirato fuori 7 modalità in cui questa cosa avviene, le condivido con voi così le sapete anche, no, decifrare e contrastare con pratiche creative, per favore. Il primo modo in cui avviene è la rimozione totale, cioè giornali scritti tutti da uomini, trasmissioni fatte tutte da uomini, festival in cui vengono invitati solo uomini, vi ricordo il Festival della Bellezza a Verona l'anno scorso, no, solo maschi. Film fatti, pensati e interpretati solo da uomini, e se vi sembra strana questa cosa, riprendete Bechdel e il suo test di Bechdel, in cui, cioè, lei dice
è una fumettista
probabilmente ho storpiato il suo nome, che però dice che catalogare i film vedendo se superano 3 criteri. Il primo criterio è che ci sia un personaggio femminile che ha un nome, il secondo criterio è se questo personaggio femminile parla con un altro personaggio femminile, e il terzo è se parla di qualcosa che non sia un uomo. E la maggior parte dei film non superano il test di Bechdel. E il secondo modo è quello di prendere un caso inutile, paradossale, deformato, di un fatto indifferente alla storia dell'umanità, successo a fanculo, e di darlo in pasto all'opinione pubblica per ridicolizzare le istanze altrui. Vedi la recensione fatta a Disneyland da 2 tipe su un loro bloggino, che è diventata cancel culture contro Biancaneve e il bacio non consensuale. Poi dare parola a chi è portatore di punti di vista o istanze solo in quanto portatore di quelle istanze. Quindi, per esempio, il Festival dell'Economia di Roma, al suo lancio all'Auditorium, fa un festival in cui parlano solo uomini e 4 donne. Quelle 4 donne formavano la tavola rotonda valore di l'economia riparte dalle donne, nella sezione a margine ghettizzate a parlare di donne che fanno le donne, l'economia domestica. Poi il tokenismo, prendere una persona diversa, quindi non maschio bianco, e metterla a riempire una casella della serie, se facciamo una cosa di soli maschi ci cazzano, ce l'abbiamo una donna, oppure sì, cioè quella risposta può essere di 2 tipi. La prima è sì, c'è Tizia Gaia che ha scritto un libro e quindi Tizia Gaia viene invitata da quel momento per sempre a 8.000 trasmissioni. Oppure cioè, l'altro caso che è no, non ci sono donne, le donne non sanno una mazza, chiamo mia cugina che è andata al liceo classico, che pure è un'altra cosa che può succedere, per cui trovi delle, diciamo così, dei non maschi bianchi che parlano a caso perché non si sa, capisce perché sono stati invitati. Un altro modo, esempio recentissimo, è invocare il merito,
sono tutti uomini bianchi perché sono meritevoli del loro spazio di parola. Nominiamo l'elefante nella stanza, che è propaganda live, che però possiamo paragonare a Conte e alle sue scelte dell'età sporso durante il recovery, in cui sono tutti maschi, solo gli uomini sanno fare le cose e a quanto pare sanno fare tutto e tutto meglio. Il sesto modo è quello di rimuovere i nomi e cognomi, e quindi qualunque individualità: immigrato salva bambino, una donna al Quirinale, una donna fa un sacco di cose, una donna va all'Oscar, una donna va al Nobel per la scienza, una donna ha una vita attivissima. E poi parlare al posto di... Il settimo modo di annullare la pluralità è organizzare per esempio un dibattito sull'immigrazione e non invitare nemmeno un immigrato a parlare, ma trovi tutti maschi, appunto, bianchi di mezza età, che si riempiono la bocca di cosa dovrebbero fare o non fare, come dovrebbero vivere, come vivono, quali sono le istanze degli immigrati. Ma questo per esempio succede quando un noto settimanale sceglie per parlare Black Lives Matter una foto di due adolescenti bianchi, è la stessa cosa. E c'è una parte di società che si è evidentemente rotta le ovaie di questo monopolio esercitato e che si esprime in forme non sempre eleganti e a volte molto rancorose, utilizzando i social media, perché quello è uno strumento a cui hai accesso facilmente, per dire che non va più bene, sostanzialmente.
Allora, io ora lascio il microfono a voi due se volete dire una roba conclusiva, perché stiamo chiudendo. Potete tranquillamente commentare sui social oggi che abbiamo zittito Martina Testa, fatelo pure, sì, noi siamo la sinistra cancellista, avevo detto pure il pugno chiuso, non c'è nessun problema. Fate pure, scrivete, no, perché... esatto, fate parlare Testa, la roba così, no? Facciamo così. Prego, è un tipo intellettuale, devi chiudere tu, dai, protagonista di questo, come no? Hai calato la tua scure su questa discussione? Come no? Attraverso 27 pagine, ci ha fatto quando?
Vabbè, figurati, guarda, prego.
No, io faccio quella roba del passare il microfono, eccetera, e penso che Tiziana Adriana possa chiudere questa discussione molto meglio di me, sicuramente.
Assolutamente, concordo. Tanto
siete veramente le mine che avete attaccato, te l'accogli.
E c'ha ragione, fa così.
Vabbè, che allora, chiudo, saluto. No, vabbè.
Non c'è nessuno che vuole...
Esatto, magari se c'è qualcuno che vuole fare domande a Michele, oppure se invece volete dire cose, ovviamente siamo qui a passare il microfono.
Sì, infatti.
E se invece non ci sono domande,
chiudiamo.
No, lasciamo un attimo.
In assemblea si lascia il tempo.
Quindi 30 secondi noi faremo il silenzio aspettando che voi... trasformazione da lì qua, quindi è silenzio e lì qua quello c'è. E 30 secondi ne saremo zitti, se nessuno dice vuole intervenire noi chiudiamo, perché abbiamo pure una certa... dovevamo a cena con Michele Serra, cioè abbiamo, noi andiamo a cena presto, 7:30, 8 ceniamo noi coetanei, e quindi scusateci. Niente? Forza? Oh, c'è stato a calcare, è l'ultimo che ha detto qua, no? Via, no? Mica si fa parlare dietro. Niente.
Sempre dalla stessa rivista che mette i ragazzini bianchi a parlare. Esatto.
Comunque qui non ce n'è, qui ce n'è per tutti, dopo dovremmo andare avanti e cominciando, no, a lanciare crociate contro chiunque, per esempio contro Martina Testa, qualsiasi cosa scriverà, noi andremo a commentare con nickname falsi, qualsiasi cosa. Oh, però ti di qua, di là, di su, di giù. Vabbè, io pensavo che ti trovate allegra oggi, sai, dopo ieri sera, così, invece no, sta ancora così, ancora in cattività. È stata una stagione lunga, è stata una stagione lunghissima.
Le femmine hanno perso,
portiamo da casa un risultato su due bono. Va bene, non c'è nessuno, noi vi ringraziamo, grazie della Torre.
Grazie
a loro.